Vi ringrazio volentieri per questa possibilità, sia perché questo tema legato alla prostituzione è un tema che mi è particolarmente caro per amicizie, per conoscenze, per interesse personale, mi è particolarmente caro anche perché, e parto da questo racconto piccolo, da 4 mesi vivo, prima vivevo in seminario, ora vivo in parrocchia a Varese da 4 mesi e di fronte a casa mia c'è un nightclub, proprio di fronte a casa mia, e che è lì da circa 12 anni. Quando mi sono rifiutato prima di Natale di andare a benedire quel luogo dicendo che ero pronto ad accogliere le ragazze per incontrarle e benedirle, ma non lì, ho creato più scandalo della gente per questo motivo più che per 12 anni di presenza di quel luogo. Questo è interessante nel modo di vivere anche queste questioni nella nostra gente e nella cultura che abbiamo attorno, semplicemente perché avevo sollevato il problema. Finché il problema era chiuso nelle mura di quel nightclub non era un problema, punto. Il secondo motivo per cui ringrazio e inizio ufficialmente la mia relazione e la riflessione di questa sera è per il tema specifico che mi è stato richiesto, che è appunto il tema del denaro, uno dei temi meno riflettuti nella storia del pensiero contemporaneo. Sono pochissime le riflessioni sistematiche, filosofiche, sociologiche, etiche sul tema del denaro, veramente pochissime. Se voi fate conto che lo studio più importante che ancora oggi fa a scuola della cosiddetta filosofia del denaro, cioè del pensiero sul denaro, a cui io stesso mi sono riferito per lavorare su questi temi, è uno studio enorme, profondissimo, importantissimo, di George Simmel, datato 1902. È vero, è una riflessione profetica per quegli anni, ma da allora a oggi la riflessione su questo tema del denaro è oggettivamente latente, assente. Il denaro è il grande presente silenzioso. C'è ovunque, c'è dappertutto, determina le nostre vite in maniera fortissima, ma non ce ne rendiamo conto perché non se ne parla. Semplicemente perché non se ne parla. E l'interesse di questo tema è ancora più forte se inserito nel tema più ampio di cui questa sera, cioè il tema della prostituzione. Perché ritengo, e andrò spero dimostrandolo questa sera, che esattamente questo tema del denaro è l'anello di congiunzione tra un tema, quale quello della prostituzione, che in qualche maniera nel vissuto sociale è ancora ritenuto come un tema di marginalità, cioè che fa riferimento a luoghi di disagio, a luoghi di, appunto, di tratta, di schiavitù, di molto relativi, è la di congiunzione tra un tema considerato appunto di marginalità e una riflessione di sistema, e una riflessione di modello di vita comune, normale. E allora voglio iniziare questa riflessione leggendovi una storiella, perché mi sembra particolarmente interessante per svolgere la riflessione che andrò a muovere nella prossima mezz'oretta, 35 minuti. Un giorno entrò a pregare in Santa Maria della Porziuncola un secolare e depose la sua offerta in denaro presso la croce. Appena questi uscì, un frate la prese semplicemente con la mano e la gettò sul muretto della finestra. La cosa fu riferita al Santo Padre Francesco, e il frate, vedendosi scoperto in fallo, corse per averne il perdono e si prostrò a terra di fronte a Francesco in attesa della punizione. Il santo lo accusò e lo rimproverò aspramente per aver toccato il denaro, e gli comandò di togliere con la bocca la moneta dalla finestra e di deporla sempre con la bocca fuori casa su sterco d'asino. Il frate eseguì volentieri l'ordine e i presenti furono pieni di timore. Tutti impararono a disprezzare ancor di più il denaro, che era stato paragonato così allo sterco, e venivano animati a questo atteggiamento ogni giorno da nuovi esempi. Questa pagina, tratta dalla Vita Secunda di Francesco d'Assisi, ad opera di Tommaso da Celano nelle Fonti Francescane, al paragrafo 651, non è solo il racconto di uno degli episodi un po' da fioretti francescani, insomma, un po' poetici, un po' forti, tipici di Francesco. Anzi, è a mio giudizio un elemento estremamente importante questo racconto per riflettere sul tema del denaro e su che cos'è il denaro e su come il denaro influisce sulle nostre relazioni. Anche perché, se guardiamo bene, questo racconto non fa riferimento a una spiritualità francescana che poi, un po' una vulgata successiva, l'ha resa semplicemente la spiritualità del rifiuto di ogni forma del denaro. Se pensiamo che esattamente in quegli anni, proprio ad opera del movimento francescano, si svolge la più grande rivoluzione economica dell'Occidente europeo. Perché la più grande rivoluzione economica dell'Occidente europeo, cioè la messa a disposizione della liquidità, cioè del denaro corrente, in mano a tutti, avviene attraverso i cosiddetti Monti di Pietà, fondati a partire dal 1250 circa, esattamente dai podestà francescani che si andavano imponendo nella zona toscana e umbra. È esattamente il primo trattato di economia, è a firma di Piero di Giovanni d'Olivo del 1256, che è un francescano. Cioè questa idea, questa riflessione sul denaro che questo racconto veicola insieme ad altri racconti, dice molto di più che non il semplice esempio un po' radical chic di un santo che vuole fare a meno dell'uso del denaro. Dice qualcosa di molto più forte. E vorrei provare appunto a percorrere questo molto più forte, partendo da un proverbio popolare che spesso viene anche usato, passatemi il termine, non voglio offendere la mia categoria, ma spero che il mio sindacato non me ne voglia, spesso usato anche da molti parroci per dire che in fondo col denaro si può fare quello che si vuole, che è il famoso detto latino per cui pecunia non olet, il denaro non puzza. Se è vero che questo detto dice qualcosa di vero, e adesso lo vedremo, è vero anche che l'episodio che abbiamo appena raccontato sembra essere tutto preoccupato, la preoccupazione grande di Francesco sembra essere quella di far sentire al proprio frate quella puzza che da solo il denaro ha perso. E allora, se è vero che pecunia non olet, è vero anche che quel non forse va messo tra parentesi. Proviamo a capire perché pecunia non olet. La riflessione filosofica del già citato Simmel e di tutti coloro che hanno riflettuto, ripeto, molto poco in realtà sul tema del denaro, dice una cosa molto vera. Dice che l'economia monetaria, cioè l'economia che ha alla base il denaro, non è l'unica forma di economia possibile. Nella storia si è passati attraverso altre forme economiche. Sicuramente però è la forma economica più efficace. È la forma economica che inevitabilmente va imponendosi anche in quelle tribù, anche in quelle zone culturali di antropologia culturale che appaiono almeno inizialmente più distanti dall'idea stessa e dall'uso del denaro. In realtà, appunto, molti studi anche di antropologia culturale mostrano come pian pianino tutte le società tendano ad andare verso un'economia monetaria. Perché? Perché il denaro è uno strumento di mediazione particolarmente efficace. Qual è, dove sta l'efficacia del denaro all'interno dell'economia? L'efficacia del denaro sta, e adesso spiego questa tesi, nella sua capacità di oggettivare i rapporti commerciali. Il commercio si basa normalmente sul desiderio di un oggetto. Io voglio qualcosa che io non ho e che ha qualcun altro, evidentemente. Ma c'è un problema. Il fatto che ce l'abbia qualcun altro rende quell'oggetto resistente al mio desiderio. Perché è resistente al mio desiderio? Non semplicemente per una questione di diritto di proprietà, questione banalmente giuridica, al limite lo si ruba, ma per una questione più radicale: il fatto che quell'oggetto appartenga a qualcun altro significa che quell'oggetto è carico della soggettività di colui a cui appartiene, è un ricordo, è un'estensione dell'identità, è qualcosa che l'altra persona ha scelto, ha comprato lui stesso, ha avuto, gli è stato dato in regalo, ha ricevuto in eredità, quindi porta dietro il ricordo dei genitori, della famiglia, cioè parla dell'altra persona. Questo pone un problema al commercio e a tutte le forme di commercio. Il fatto che io debba trovare un modo per vincere questa resistenza, per vincere il legame soggettivo che c'è tra la cosa e l'altra persona che ce l'ha. Tutti i tentativi, tutti i modelli economici di commercio si basano sul tentativo di vincere questa resistenza. Qual è il pregio del denaro? Il denaro è l'unico strumento di mediazione puramente quantitativo e non qualitativo. Che cosa significa? Significa che l'unico valore che ha il denaro è nella sua quantità, nell'essere misurabile, nel dare misurabilità alle cose. Non ha un valore in sé, non ha un valore soggettivo da qualche parte, qualitativo. Non è che l'euro, perché è disegnato meglio del dollaro, vale di più. Non ha un valore estetico, non ha un valore etico. Che 100 euro non siano stati prodotti con il sudore della fronte da un operaio o siano stati rubati dal criminale di turno non cambia il valore di quei 100 euro. Valgono sempre 100 euro, cioè non c'è nessuno spessore qualitativo, lo spessore è unicamente quantitativo. A partire da questa sua caratteristica, il denaro è in grado di fare quella cosa che tutte le altre modalità di commercio non riescono fino in fondo a fare, cioè è in grado di staccare dal soggetto le cose. Questo cellulare vale 200 euro. Vale 200 euro sia che me l'abbia regalato mio padre, che è morto un anno fa, sia che l'abbia comprato io, sia che l'abbia rubato. Vale 200 euro. Punto. Il denaro oggettivizza, stacca dal legame soggettivo, dallo spessore soggettivo le cose, le distacca da me. Qual è il primo effetto di questa efficacia del denaro sui soggetti in gioco? Il primo effetto è duplice, diremmo. E già questo è un elemento interessante poi per proseguire la nostra riflessione. Il primo effetto è che di fronte a questo meccanismo di oggettivazione del denaro, che appunto oggettivizza tutto, la mia identità da un lato si estende, dall'altro lato si riduce. L'identità dei soggetti immersi nel mercato da un lato si estende, dall'altro lato si riduce. Da che lato si estende? Si estende sul lato dell'identità desiderata. Io posso desiderare tutto, perché potenzialmente, se ne ho gli strumenti, se ne avessi gli strumenti, io potrei comprare tutto. Se tutto diventa semplicemente un oggetto, l'unico problema è avere la quantità di nuovo necessaria per acquistare quell'oggetto. Non serve altro. È solo una questione di quantità. Se ho la quantità che serve, posso acquistare tutto, quindi potenzialmente posso desiderare tutto. Tutto è a mia disposizione, l'unico problema è avere la quantità di denaro che mi serve. Però capite che io posso desiderare ogni cosa, la mia identità desiderata, quello che io vorrei, vorrò, non conosce più limiti, non conosce più il limite dell'altro, del fatto che quella cosa parla di un'altra persona, di un'altra... No, perché di per sé io posso comprare tutto. Basta avere la quantità giusta di denaro. Quindi si estende all'infinito l'identità desiderata, ma si riduce all'osso l'identità reale. Perché? Perché il denaro mi priva di quell'estensione dell'identità che sono gli oggetti attorno a me. I miei oggetti, le mie cose, sono parte di me in qualche maniera, dicono di me. L'esempio più classico da questo punto di vista è casa mia. Casa mia è un'estensione della mia identità. L'ho resa simile a me, l'ho resa abitabile per me, l'ho resa comoda per me, parla di me. Casa mia è casa mia, è un pezzo di me. Eppure, di per sé anche casa mia diventa comprabile. Basta che arriva qualcuno con tanto denaro quanto, tendenzialmente io posso resistere fino a un certo punto, ma fino a un certo punto, se dovessi essere nel bisogno, a quel punto lì io sono pronto a sganciare da me quel pezzo. Tutto è sganciabile, per cui la mia identità reale si riduce all'osso, si riduce a un corpo nudo, anzi, e qui iniziamo a aprire strade, si riduce di per sé persino a una psiche nuda, perché anche il mio corpo è una cosa, forse, e quindi è comprabile. E quindi la mia identità resta eterea, svanisce, diventa quella di un fantasma, di un'anima nuda. Privata di tutti quegli accessori, di tutte quelle definizioni che compongono me. Penso sia interessante iniziare a tenere questo primo elemento, perché credo che questo primo elemento di comprensione del sistema dell'economia monetaria sia esattamente uno dei fenomeni che forse vanno indagati a fondo per comprendere anche il fenomeno della prostituzione. Cioè il fatto che da un lato noi ci troviamo con identità desiderate infinite da parte del cliente, così come da parte della schiava o della ragazza sulla che sceglie di essere prostituta. Il desiderio infinito. Appunto, vivendo nella zona di Varese, a me stupisce questa cosa, vivendo nella zona di Varese, uno dei problemi grossi che noi abbiamo sul tema della prostituzione è il fatto di un gran numero di giovani donne che vanno in Svizzera a prostituirsi. E se voi ascoltate o incontrate questa cosa, ciò che le muove è un non limite del desiderio. Cioè il dire che voglio, appunto, io posso fare la bella vita. La ragazza magari figlia d'operaio che inizia ad andare in giro in Porsche. Non c'è limite al desiderio. Ma è insieme a questa estensione del desiderio, dell'identità desiderata, che coinvolge tanto il cliente quanto la schiava che viene in Italia con l'idea di un futuro infinito e fantastico che gli viene promesso e che lei desidera, tanto quanto viene esteso il desiderio, tanto quanto sia dal lato del cliente quanto dal lato della donna viene ridotto all'osso l'identità stessa. Ti riduce a essere il cliente, ti riduce a essere la schiava, perdi te stesso. Questo fenomeno della perdita dell'identità legata alla tratta è molto concreto, nel senso che poi si lega di fatto alla perdita, ad esempio, al fatto che ad alcune ragazze, alcune nazionalità, alcune mafie nazionali sottraggono fisicamente il nome. Cioè per lunghi tempi le chiamano con nomi diversi, cioè gli tolgono anche la caratteristica ultima dell'identità, che è il tuo nome. Perdi anche quello. O pensate il riflesso che questo ha in tutto il fenomeno della prostituzione via web, dove si perde completamente l'identità. Tu ti presenti con un nome che non è il tuo, con un'identità che spesso è fittizia, tutto si riduce, diventa virtuale, diventa eterea la tua identità reale, svanisce. Allora, mi sembra che questo primo elemento a cui un'economia monetaria, così come costruita su questo principio della quantificazione e quindi dell'oggettivazione, conduce, sia davvero uno dei primi elementi fondamentali per comprendere il ruolo che il denaro ha come mediatore anche all'interno del fenomeno della prostituzione. Ma c'è un ulteriore passaggio da fare, ed è il fatto che, dice di nuovo la riflessione di George Simmel, poi ripresa in tanti contesti, in realtà questa riduzione che il denaro tenta di compiere all'oggettivo di tutto è una riduzione solo convenzionale o virtuale. Che cosa dice Simmel? E lo dice nel 1902, cioè c'è un carattere profetico di questo elemento, di questa riflessione, molto forte. Perché dice: per quanto il denaro quantifichi tutto, in realtà è illusorio lo sgancio delle cose dai soggetti. E qual è l'esempio che Simmel fa per spiegare l'illusorietà di questo meccanismo del denaro? Guarda caso, nel 1902, l'esempio che Simmel fa per dire come sia illusorio questo meccanismo è la prostituzione. Lui dice: il legame, peraltro tipicamente femminile nella sua interpretazione, che la donna ha con quell'oggetto del tutto singolare che è il suo corpo e le prestazioni sessuali attraverso il suo corpo, mostrano come, per quanto ci si convinca della possibilità di un'oggettivazione di quella cosa che è il corpo, questa permane come un'illusione. Nel trattato di filosofia del denaro, un capitolo intero è dedicato al tema della prostituzione e dei matrimoni in compravendita, dove appunto Simmel dice: quello che è inevitabile è come dopo un po' di tempo riemerga il dramma soggettivo, come se il tentativo di strappare quell'oggetto dal legame al soggetto non può reggere più di tanto. Prima o poi il soggetto si reimpone in maniera drammatica, in maniera lacerante magari. Allora io credo, e mi avvio alla seconda e ultima parte della mia riflessione, come il problema non sia quello di pensare di poter fare a meno del denaro, di pensare di poter fare addirittura a meno del mercato, di un sistema quale quello del mercato. Il problema, se devo dirlo riagganciandomi al racconto iniziale tratto dalla vita di Francesco, è fare in modo di tornare a sentire l'odore del denaro, cioè di tornare a sentire il legame che quel denaro lì ha con i soggetti, cioè ridare soggettività al denaro, riscoprire un modello economico che pur mantiene una sua centralità nell'istituto del denaro, che ripeto, per certi versi è un istituto troppo efficace per pensare di poterne fare a meno, ma tornando a viverlo come mediazione di relazioni, non di oggetti, ma di relazioni. Da questo punto di vista è singolare come quest'idea agganci, e getti radici meglio, uno delle pochissime delle pochissime ma profondissime parole e iterazioni dirette che vengono testimoniate nel Vangelo tra Gesù e il denaro. L'episodio lo conosciamo tutti, è l'episodio raccontato nel capitolo 10 del Vangelo di Marco e paralleli, cioè è il famoso episodio della moneta. Vi leggo velocemente queste 5 righe per poi provare a cavare da qui effettivamente anche cosa significhi vivere il denaro come luogo di mediazione delle relazioni e non dell'oggettualità. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro. Voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio a Dio. E rimasero ammirati di lui. Qual è la cosa interessante di questo brano, che va bene, sappiamo essere importantissimo per tanti motivi, che è stato fonte di riflessione su tantissimi temi? Mi limito a considerare appunto qui l'elemento denaro come elemento discriminante. Ciò che Gesù chiede di fronte al denaro è il volto e il nome di chi è l'immagine e l'iscrizione. Gesù chiede il volto e il nome che quel denaro veicola e chiede agli interlocutori di riconoscere il legame di debito che hanno nei confronti di Cesare, del proprietario di quel denaro. È come se Gesù volesse riagganciare quel denaro ai rapporti concreti, istituzionali in questo caso, che qui si apre tutto il tema appunto dell'istituzionalità, ma non ci interessa questa sera. Però Gesù vuole riagganciare il tema del denaro al tema delle relazioni concrete. Di chi è mediazione quel denaro lì? Di Cesare. Bene, vivete dentro la mediazione di Cesare. svelando, secondo elemento, l'ipocrisia che si nasconde dietro l'uso del denaro. Questo è il grosso pericolo del denaro, che è quello di nascondere un'ipocrisia. Qui c'è un elemento singolare di questo brano che ci sfugge sempre quando lo leggiamo e quando lo ascoltiamo, e che non capiamo perché lo leggiamo sempre tagliato come l'ho tagliato io, e non si capisce dove si svolge questo brano. Questo episodio si svolge nel Tempio. Siamo sulla fase finale, sono Gesù e Gerusalemme, sono le ultime dispute, quelle che poi determineranno la fine stessa di Gesù. E tutte queste dispute si svolgono nel Tempio. Perché è importante questa cosa? E perché il brano sottolinea, conoscendo la loro ipocrisia, disse fatemi vedere un denaro? Perché usa questo giochino del denaro per svelare un'ipocrisia? Noi non capiamo fino in fondo questa cosa. La capiamo se capiamo questa collocazione di luogo. Perché nel Tempio di Gerusalemme era vietato portare monete imperiali, perché portavano l'effigie dell'imperatore, e che era un'effigie idolatrica. Per questo che c'erano i cambiavalute contro cui se la prenderà poi nel cortile del Tempio. Perché tu quando entravi nel Tempio eri tenuto a cambiare le monete che avevi in tasca. Naturalmente i sacerdoti di allora, come i sacerdoti di oggi, su questa cosina qui ci facevano la cresta. E quindi tanti facevano finta di niente, perché non era nel loro interesse fare questo giochino di cambiavaluta tra soldi che avevano la valuta corrente di soldi del Monopoli, perché capite che dei soldi che valgono solo dentro al recinto del Tempio valgono tanto quanto i soldi del Monopoli. Se nel fare il cambio io devo ci perdo pure dei pezzi, capite che tanti facevano finta di nulla. E nel momento in cui Gesù tira fuori quella moneta lì, in cui gli interlocutori di Gesù tirano fuori quella moneta lì, mostrano la loro ipocrisia. Vedete, sembra dire Gesù, che questo oggetto qui, che questa moneta, questo denaro, non è semplicemente una quantità, ma è una qualità di rapporti a cui non riuscite a rinunciare a costo di essere idolatri. In questo svela l'ipocrisia di un uso del denaro che fa finta di non vedere l'implicanza soggettiva che c'è comunque dietro l'uso del denaro, illudendosi di quella riduzione che la stessa economisti e filosofi dell'economia dicono essere solo virtuale, di tutto a oggettivo. Fa comodo pensare che tutto sia ridotto a oggettivo, e non vedere che dietro quello scambio veicolato dal denaro stanno relazioni concrete e soggetti concreti. Fa comodo perché ti permette di estendere l'ambito dei tuoi desideri, ti permette di arrivare all'infinito tendenzialmente. Allora io credo, e concludo, che una delle vie per un'economia anche monetaria, che torni a comprendere questo carattere relazionale, sia un'economia che riconosca lo spessore delle qualità relazionali, punto uno, e questa non è una novità o un'eresia in ambito economico. Pensiamo a tutte le riflessioni sul microcredito, sulle esperienze di economia di gratuità, che sono esattamente esperienze economiche che conteggiano economicamente anche la qualità delle relazioni. Come valore economico, che non è quantificabile, ma che permane anche se non è quantificato. E da un altro lato, quello di recuperare un elemento cardine di un'economia, e chiudo il cerchio, vado a chiudere il cerchio, che è esattamente l'idea della restituzione. La traduzione ultima del brano che abbiamo letto del Vangelo è più corretta rispetto alla Vulgata che abbiamo in testa, che era la traduzione vecchia. Noi quando citiamo questo brano a memoria diciamo date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Dio. La versione greca originale, che è ripresa dalla nuova traduzione, è: rendete a Cesare quel che è di Cesare, restituite, cioè riconoscete il debito delle relazioni che vivete, che anche, di cui anche quel denaro vi parla. Riconoscete il debito che la tua vita ha nei confronti delle relazioni concrete, di cui anche quel denaro ti parla. E vivi per rendere grazie, per rendere concretamente quel debito. Perché dico chiudo il cerchio? Perché non è un caso che esattamente tutti i termini dell'economia contemporanea, che come vi dicevo hanno la loro origine a partire dalla riflessione francescana, abbiano a che fare, proprio per questa origine, che poi è andata perdendosi negli sviluppi finanziari dell'economia contemporanea, ha questa origine in quello che è il cardine della spiritualità francescana, che esattamente è la spiritualità della restituzione. La povertà francescana di Francesco è la povertà della restituzione, che poi è diventata, per renderla innocua, per renderla il modo più veloce per rendere innocua una figura come Francesco, qual è? Farla santa. La metti sull'altare, la ingessi, diventa un modello talmente lontano che non ha più nulla a che fare con te, punto, è diventato innocuo. E in questo processo, ad esempio, l'episodio che noi conosciamo bene, che è l'episodio della spogliazione di fronte al padre, lo abbiamo reso l'episodio di un emblema di povertà radicale, che però è talmente radicale che non è possibile per noi, perché noi possiamo andare in giro nudi. Ma quell'episodio non è l'episodio di un'antità segno di povertà radicale, ma è un episodio di restituzione. Se avete in mente bene quell'episodio lì, quello che Francesco fa non è spogliarsi per un ideale di povertà, ma è restituire al padre tutto. Tutto tu mi hai dato, dice al padre, tutto ora ti ridò, perché io possa chiamare padre il Padre nostro che è nei cieli. Ed è esattamente su questa spiritualità della restituzione, che è una spiritualità centrale nella comprensione di Francesco, che tutto il movimento francescano fonda le categorie che poi verranno usate dalle economie anche finanziarie, che permangono, fateci caso, rendita, debito, credito, restituzione, sono tutte terminologie che hanno a che fare con questo atteggiamento di rendita, di rendere, di restituire, che muove dalla consapevolezza delle relazioni concrete, di cui anche il denaro è mediatore. Ecco, io credo, e concludo, che questo piccolo percorso, che, ripeto, è andato a toccare un tema molto complesso e molto interessante, che meriterebbe di iniziare qui una riflessione da proseguire, e che veda anche il contributo di espressioni diverse, quali la teologia etica, la filosofia etica, la filosofia sociale, la sociologia, l'economia, eccetera, eccetera, di contributi diversi. Però io credo che questo tema oggettivamente oggi sia uno dei temi più interessanti per comprendere non solo fenomeni che, ripeto, non sono di marginalità, ma parlano del nostro modello sociale, qual è il fenomeno della prostituzione, ma anche tutti i fenomeni relativi al mercato del lavoro, alla tratta dei lavoratori e al nostro sistema di produzione, di commercio e di finanza. Grazie di cuore.